Parliamo di treni nucleari. Nella notte tra lunedì tra domenica e lunedì è passato un trasporto di scorie nucleari proveniente da Saluggia, dal deposito eternamente provvisorio di Saluggia, è stato caricato a Vercelli, ha attraversato il basso Piemonte, è arrivato nella zona del Torinese da Collegno, Grugliasco e poi si è infilato in Valle di Susa. E anche questa volta un discreto numero di attivisti contro il nucleare hanno cercato di contrastare, di fare informazione rispetto a questo ennesimo trasporto pericoloso e inutile. Siamo collegati con Lorenzo, un attivista antinucleare storico, con il quale vogliamo un po' approfondire la questione. Io comincerei dalla cronaca della serata e poi passiamo magari a capirne di più su questi trasporti. Ciao Lorenzo.
Ciao Maria, ciao a tutti. È stata l'ennesima serata che ci ha ancora visto una volta sulle stazioni e nelle stazioni. Sapevamo, circolava da tempo questa voce del passaggio del treno, negli ultimi giorni le voci si erano intensificate, devo dire che anche all'ultimo c'è stato chi forse ha tentato di depistare chi come noi si oppone a questi transiti, ma poi alla fine, grazie all'impegno di molti compagni, invece si è riusciti a sapere per tempo e ad avere la certezza che il treno sarebbe passato.
Ecco, tra l'altro un'altra delle questioni scottanti su questa questione, la popolazione dovrebbe essere informata, dovrebbe esserci addirittura un piano di emergenza pubblico rispetto al passaggio di questi treni, invece ufficialmente per motivi di sicurezza, almeno così scrivevano alcuni dei media del Vercellese, questi trasporti vengono tenuti segreti. La gente non deve sapere, quale sorta di bomba a cielo aperto corre a due passi dalle proprie case, come succede ad esempio in Val Susa, dove il treno attraversa i paesi.
Effettivamente è così. Purtroppo con la parola terrorismo, con la parola strategico, di solito si dà luogo a comportamenti, ad atti che non sono tollerabili, poi nemmeno da un punto di vista legale possono essere considerati tali, visto che per loro insomma la legge dovrebbe essere sopra ogni cosa. Hanno scritto una legge, l'hanno ignorata, ne hanno scritte altre, hanno ignorato anche quelle. Poi di fatto ci siamo trovati con un piano di emergenza, che tra l'altro è un piano pubblico, un piano di emergenza che però, proprio perché a monte non c'è alcun tipo di informazione, è un piano che in caso di necessità sarebbe assolutamente inefficace e non attuabile, perché è un piano che lavora per linee generali, non è un piano che indica i singoli soggetti che dovrebbero fare certe cose nei comuni, in quei comuni eventualmente interessati dalle emergenze, per cui è chiaro che se a monte non c'è un'informazione puntuale, tutto quello che sta nel piano è carta straccia, la classica roba da broker, ecco.
Beh, d'altra parte credo che tutti quanti ricordiamo quando nell'attuale Ucraina, a Chernobyl, ci fu il gravissimo incidente alla centrale nucleare e le autorità dissero che qua in Piemonte non si poteva mangiare l'insalata. E credo che questo la dica lunga sulla portata di incidenti di grandi proporzioni e sul rischio insito in questi trasporti. Tra l'altro un rischio che gli antinuclearisti hanno detto in più occasioni non vale la candela, perché questi trasporti, oltre ad essere pericolosi, sono anche inutili. Che cosa succede quando questi treni arrivano in Normandia, alla Hague, allo stabilimento dell'Areva?
Ma succede un'operazione che tecnicamente è molto difficile, ma che si può invece facilmente spiegare in questo senso. Il materiale finisce là, è tutto materiale contaminato, in parte contaminato dallo stesso processo di fabbricazione dell'energia nucleare, in parte è il materiale stesso che costituisce il nocciolo del reattore nucleare. E io sono propenso a pensare che proprio il treno dell'altra sera portasse gli elementi fissi della centrale di Trino. In ogni caso il materiale arriva in questo stabilimento, viene trattato, viene separato e recuperato una parte dell'uranio più attivo, l'uranio 235, e l'altro componente fondamentale che è il plutonio. Vengono separati dal resto del materiale radioattivo e poi tutto il materiale con un processo di vetrificazione viene ricompattato. Sostanzialmente si lavora sulla massa, nel senso che ti ho portato un grande pacco e tu quando me lo restituirai quel pacco sarà più piccolo, ma quel pacco se era pericoloso quando è andato, tanto è pericoloso quando torna.
Ma tra l'altro
Non vengono modificate le strutture chimico-fisiche del pacco.
Insomma, è un po' più ristretto come quello che accade con gli inceneritori, che alla fine del processo esiste comunque una parte estremamente nociva, compresi gli stessi filtri dell'inceneritore, che bisogna comunque conferire in una discarica per rifiuti tossici e nocivi. È soltanto tutto molto più piccolo, ma non meno pericoloso. Ma tra l'altro, il plutonio a cosa serve?
Il plutonio ha esclusivamente due funzioni. Il plutonio intanto è un'invenzione umana, perché non c'è allo stato, non c'è in natura. Il plutonio ha o una funzione di nuovo servire per produrre nuova energia nucleare, perché ci sono dei reattori di nuova generazione che, anziché l'uranio 235, possono avere una forte base in plutonio. Oppure, cosa ancora peggiore, è quello che è uno dei componenti principali per la costruzione delle bombe atomiche o delle bombe termonucleari. È un plutonio, quello che viene trattato alla Hague, che nella forma in cui viene estratto non può essere immediatamente utilizzabile, perché è definito plutonio sporco, ma in realtà poi attraverso una serie di trattamenti successivi può poi essere di nuovo impiegato per l'uso militare.
Bisogna quindi dire il solito che collegamento tra l'industria fra virgolette civile e l'industria militare, che rappresenta il leitmotiv costitutivo dell'impiego dell'energia atomica, sì, che tanto esordisce sul piano militare per poi diventare civile. Però le stesse centrali, gli stessi trasporti possono essere obiettivi bellici e quindi la loro esistenza aumenta il pericolo per le popolazioni interessate.
Aumenta il pericolo per le popolazioni interessate, perché a quel punto diventano obiettivi molto sensibili. Ma c'è poi anche da dire che oggi non si può tracciare una linea di demarcazione netta tra quello che è impiego militare dell'energia nucleare e impiego civile. La stessa Italia, quando costruì le quattro centrali e tentò di fare in casa propria a Saluggia il centro di riprocessamento, perché quello che si fa alle Hague è quello che si voleva fare a Saluggia, già allora l'Italia da una parte sperimentava del nucleare civile, ma si stava apprestando, se gliel'avessero consentito, al nucleare militare, in modo particolare per quanto riguarda i sottomarini. E poi se sapete voi molto meglio di me, perché siete testimoni di un impegno molto, molto profondo nel campo dell'antimilitarismo, che purtroppo siamo comunque un paese nucleare anche militare, perché abbiamo circa 70 testate atomiche degli Stati Uniti, facciamo gli F-35 che dovranno portare appunto le B-61 in giro per il mondo, quindi siamo tutti testimoni di questo legame profondo tra nucleare civile e militare.
Vabbè, alcune delle 40 atomiche che si trovano a Ghedi le stanno trasformando lasciandogli però lo stesso nome, così non si tradisce il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, in maniera che poi possano essere montate sui boccaccia bombardieri di ultima generazione. Quindi la guerra in casa, la guerra a due passi dalle nostre case. Ma torniamo a questi trasporti, torniamo alla notte tra domenica e lunedì. Ci puoi un po' raccontare come sono andate le cose prima alla stazione d'Avigliana, se non sbaglio, dove c'è stato il primo appuntamento?
C'è stato un appuntamento per un presidio alla stazione di Avigliana. Poi quando siamo giunti ad Avigliana ci siamo trovati di fronte a una situazione quasi paradossale, nel senso che Avigliana era stata completamente, la stazione era stata completamente militarizzata, con controlli effettuati a chiunque entrasse o uscisse addirittura dalla stazione, quasi dimenticando che prima del treno destinato al trasporto delle scorie c'erano ancora tutti i treni della gente, dei pendolari, di chi va a lavorare, di chi va a studiare, eccetera. Di fronte a questa situazione, che era davvero al limite del paradosso, si è deciso di fare un altro momento di protesta a Bussoleno, e quindi ci si è spostati alla stazione di Bussoleno, dove in un primo momento la situazione sembrava abbastanza tranquilla, ma poi nel giro di pochissimo tempo anche quella stazione è stata militarizzata dai reparti antisommossa.
Ma chi era riuscito a entrare è stato gentilmente buttato fuori dalle forze del disordine, ma questo, se non erro, non ha certamente fermato la protesta, perché tra l'altro se mi pare ho letto che anche ad Avigliana comunque è rimasto un presidio, un piccolo presidio è rimasto anche a Bussoleno, e poi il grosso degli attivisti si sono spostati in quale stazione si sono spostati?
Sono andati poi a Borgone, ci siamo spostati poi a Borgone, proprio per tentare di aggirare questi reparti. Giustamente hai ricordato, alcuni erano dentro la stazione di Bussoleno e anche lì, senza un motivo vero, sono stati brutalmente spintonati e costretti a uscire dalla stazione i compagni che invece erano riusciti a entrare, ma che non avevano posto in essere insomma alcuna provocazione. Ancora una volta le forze del disordine sono riuscite a mettere tensione laddove invece c'era un momento di protesta legittima da parte di molte persone. Quindi poi comunque
a Borgone poi cosa è successo?
A Borgone alcuni sono riusciti a raggiungere la stazione, altri sono stati fermati prima. Qualcuno che è riuscito a raggiungere la stazione è poi stato anche lì fermato dentro la stazione, però è poi stato l'unico punto da cui mi risulta che alcuni siano riusciti poi ad assistere al passaggio del treno.
Beh, io personalmente mi trovavo tra gli attivisti che sono stati fermati davanti al passaggio a livello, e quindi di fatto il presidio lo abbiamo fatto lì, completamente circondati dalla polizia. Siamo comunque riusciti ad aprire uno striscione, a fare qualche slogan, certamente.
E tutto questo a totale discapito di tutte le popolazioni che da Vercelli fino al confine erano interessate da questo transito, popolazioni che sono state tenute consapevolmente e volontariamente all'oscuro di tutto. Torno a dire, se fosse mai successo qualcosa per il quale si fosse dovuto ricorrere al piano di emergenza che le cosiddette autorità hanno pubblicato, nessuno sarebbe stato comunque in grado di attuarlo.
Su questo non c'è dubbio, tra l'altro ancora in tempi relativamente recenti, non in Italia ma in Francia, alcuni trasporti nucleari hanno avuto degli incidenti, quindi queste cose capitano.
Ci sono stati dei deragliamenti che nell'ambito dei trasporti via ferrovia non sono così inusuali, e in due casi hanno riguardato dei trasporti di materiale nucleare, e noi continuiamo a far viaggiare su strada, perché anche su strada succede, e su gomma del materiale nucleare, del materiale fissile, del materiale radioattivo, quando in realtà non c'è un'esigenza tecnica, scientifica, che sia la base di questo, ma è un problema di business. Il problema è il business che in questo momento deve caratterizzare l'attività di Sogin, perché non c'è un motivo. Le altre nazioni, i più grandi detentori di conoscenze sul nucleare, purtroppo sono gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti non fanno mica riprocessamento. Quindi
seppelliscono tutto lì dov'è, accanto alle centrali nucleari.
Invece da noi Sogin sta facendo una politica scellerata, perché accanto agli stabilimenti nucleari intende far sorgere tutta una serie di depositi temporanei. Nel frattempo prende il materiale e lo fa viaggiare su strade, su ferrovia, addirittura via nave, perché qualcosa era rientrato verso gli Stati Uniti al porto di Trieste, e in più ci racconta la favola del deposito unico per il materiale radioattivo.
Ma persino i media mainstream stanno scrivendo che il deposito unico per il materiale radioattivo c'è già, e sono quello grande di Saluggia e quelli più piccolini che si trovano tra Trino e Bosco Marengo, quindi sì. Sostanzialmente si parla di provvisorio, perché si sa che siamo in zona alluvionale, ma di fatto da oramai quasi 30 anni la roba sta tutta lì. E, tra l'altro, qualche giornale ha riportato la notizia che questo forse sarebbe l'ultimo dei viaggi in direzione di La Hague, ma se così fosse vuol dire che presto dovrebbero tornare indietro i materiali che in questi ultimi 15 anni sono andati in direzione degli stabilimenti di La Hague, ma anche a Sellafield in Gran Bretagna.
E qui viene fuori l'altra grande bugia di Stato che è stata usata un po' per convincere le popolazioni. Vedete, la bugia dice, vedete, qui avevamo tanto materiale nocivo, l'abbiamo preso, l'abbiamo portato via, adesso gli altri ce lo rimetteranno a posto e quello che arriverà non sarà più pericoloso come quello che è andato. È una grossissima stupidaggine, perché scientificamente, da un punto di vista tecnico-scientifico, non è assolutamente così. Tanto era pericoloso quando è andato, tanto è pericoloso quando torna. E quel torna, che sembrava tanto in là nel tempo, invece è adesso, perché secondo l'accordo bilaterale italo-francese, a questo punto già deve essere scritto da qualche parte, già deve essere stato predisposto da qualche parte il calendario di rientro del materiale dalla Hague verso l'Italia, e siamo anche nella situazione per cui tutto ciò che fu mandato a Sellafield in Gran Bretagna si sta anche qui approssimando alla data del rientro in Italia.
Quindi tutta questa porcheria presto rientrerà, ma credo che gli antinuclearisti saranno comunque pronti.
Sì, io il problema quando si parla di nucleare, il problema è che affondi le mani nella melma, perché le notizie non vengono date, se le notizie vengono date non sono date in modo distorto, nessuno indipendente può avere la certezza dei dati che gli vengono mostrati, e soprattutto adesso nel caso delle date l'impegno sarà quello di tentare di venire a capo di queste date, di questi trasporti di rientro, che saranno comunque così complessi tanto quanto sono stati quelli di andata, per cui bisognerà stare molto attenti per riuscire a capire le modalità e dove finiranno questo materiale trattato. Per tutto quello che si sta in questo momento costruendo a Saluggia con due depositi nuovi, che qualcuno dice no, non è un nuovo deposito quello che stanno costruendo a Saluggia, è un ampliamento, ma in realtà è una falsità anche questa, perché quando tu da un capannone a un'arcata costruisci un capannone a tre arcate, quello non è più un ampliamento, quello è una nuova costruzione, e a Saluggia stanno preparando tutto questo.
Alla faccia del provvisorio, giusto? Alla faccia dell'eternamente provvisorio. Nel frattempo è arrivato un messaggio di Cichin, che era uno degli attivisti nonuche presenti a Borgone, che si chiede in maniera ovviamente ironica come è possibile che io sono stato sequestrato soltanto perché stavo manifestando contro il nucleare, perché gli attivisti che si trovavano a Borgone al passaggio a livello hanno, come dire, sono stati praticamente bloccati dalla polizia, che pretendeva di identificare, ma questa volta, come dire, l'identificazione, se non de visu, visto che conoscono tutti, non c'è stata, perché i documenti non sono stati consegnati. Questa, come dire, una piccolissima soddisfazione in una serata in cui, come dire, ogni spazio sembrava chiuso. Tra l'altro vale forse la pena sottolineare che invece la stazione di Grugliasco era completamente abbandonata, e un gruppetto di nonuche è riuscito al passaggio del treno nucleare a accendere alcuni fumogeni, a testimonianza del fatto che a quanto pare le forze del disordine sono molto più preoccupate delle proteste contro il passaggio di questi treni pericolosi che non a occuparsi della reale sicurezza del territorio e delle popolazioni. Questo credo che la dica lunga. Ancora una battuta, poi ci salutiamo.
Io, il fatto di Grugliasco è sintomatico, no? Della serie, questo ti dimostra dietro a questi piani di emergenza che lo Stato scrive, poi in realtà ti dimostra quanto piccoli siano e inefficienti siano, perché se un gruppo di compagni, di amici, di persone che protestano contro il nucleare riesce tranquillamente in una stazione che non sia quella della Valsusa a entrare nella stazione e a poter protestare pacificamente o senza atti di violenza contro il passaggio del treno, immaginati se soprattutto in un momento politico mondiale come questo, se alla stazione di Grugliasco fosse entrato qualcun altro con qualche altra intenzione.
Indubbiamente. Io ti ringrazio molto, il tempo è tiranno, ci sentiamo presto e magari, che so, davanti a qualche altra stazione ci rincontriamo. Grazie mille, ciao.
Grazie a voi e grazie per tutto l'impegno che ci state mettendo. A presto.
A presto, ciao.